Cominciamo allora. Ci sono quattro relatori, ma le presentazioni sono comunque tre, come da programma. E do la parola all'inizio alla dottoressa Laura Lanfranchini, che è psichiatra dell'Istituto di Ricerca e Cura del Sacro Cuore Fate Bene Fratelli, e che collabora con noi nel progetto Articolo 2 Brescia. Chiedo a tutti i relatori di cercare di stare all'interno dei 20 minuti. Grazie mille.
Allora, io sono una psichiatra, lavoro presso il Fate Bene Fratelli di Brescia. Allora, i punti che cercherò di toccare nella mia relazione sono questi, che sono di fatto già stati sicuramente toccati dalle colleghe che mi hanno preceduto, e fornendo di fatto più delle domande, aprendo delle domande, che dando effettivamente delle risposte. La nostra esperienza è iniziata nel 2011, inizialmente con un progetto diversamente, in associazione con l'associazione appunto ADL Zavidovici, e sostenuto dal Fondo Europeo per i Rifugiati. Un progetto che mirava appunto a accogliere e trattare anche richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, che avessero un qualche tipo di disagio mentale. Da questo è nato poi una vera e propria collaborazione, e abbiamo attualmente dei protocolli attivi con lo SPRAR di Brescia e lo SPRAR di Cellatica. Qualche cenno sull'etnopsichiatria, che ripeto hanno già trattato in modo molto esaustivo chi mi ha preceduto. Ribadisco però che l'importanza del considerare la cultura nella terapia della persona, nella presa in carico della persona, perché qualsiasi disturbo psichico si manifesta sicuramente attraverso dei comportamenti o delle espressioni che sono fortemente mediati e condizionati dalla cultura. La cultura è come siamo stati cresciuti, come cuciniamo, la nostra gestualità, la mimica, e fanno parte della cultura anche tutti quegli apprendimenti che facciamo nostri, che riguardano la tutela della salute nostra e altrui. E quindi la domanda dalla quale non possiamo prescindere è proprio questa, cioè come la malattia mentale in particolare viene vissuta e interpretata. L'etnopsichiatria studia proprio il rapporto tra lo stato di benessere e malessere della persona e le sue diverse dimensioni di vita. La migrazione è un viaggio di un individuo che abbandona il proprio mondo per andare verso un mondo di fatto sconosciuto. E in questo viaggio sono numerosissimi gli scenari che possono configurarsi, a partire da prima della partenza, diciamo anche durante il viaggio e all'arrivo. E questi diversi scenari, gli esiti, indubbiamente influiscono o possono anche predisporre una sorta di vulnerabilità della persona. Quindi pensate, prima della partenza sono diverse le modalità e anche le motivazioni per cui una persona si mette in viaggio, la preparazione o meno del viaggio, la preconoscenza dei posti e delle difficoltà che dovrà affrontare. E anche durante il viaggio variano un po' anche gli esiti, cioè non sempre c'è la possibilità di un insuccesso, e quindi di conseguenza la necessità di un adattamento. All'arrivo è proprio il momento in cui si definisce lo stato, la condizione di migrante in senso più stretto, perché si ha l'incontro-scontro, diciamo, con la cultura ospitante, e qua si definisce si delinea il trauma migratorio, dove con trauma migratorio intendiamo la mancata corrispondenza fra la cultura interiorizzata e la cultura esterna. E qua quindi nasce la sofferenza, che può essere una sofferenza fisiologica e comprensibile, oppure una sofferenza reattiva o disadattiva, o può essere una vera e propria malattia. A questo punto la domanda era se la malattia era già presente ed è stata quindi semplicemente esportata, oppure se era latente ed è stata quindi slatentizzata appunto da fattori di stress, oppure se è secondaria agli eventi, alla marginalità, al trauma di cui abbiamo parlato, o all'assenza, diciamo, di strategie di coping che in precedenza e di contenimento che in precedenza erano utilizzate dalla persona, che vengono meno. A questo punto avviene l'incontro col mondo della psichiatria, che, come è già stato detto, raramente è richiesto dall'interessato, più frequentemente è mediato, talvolta addirittura forzato. Per quanto riguarda il nostro servizio, il primo contatto avviene su segnalazione di un operatore, del case manager, che si occupa della persona. Ripeto, quando non è richiesta dall'interessato è sulla spinta di un'osservazione del case manager, l'osservazione di una sofferenza che c'è, oppure di comportamenti disfunzionali. Oltre ai momenti che abbiamo già citato del trauma e dell'arrivo, un altro momento cruciale che spesso è significativo per l'utente è quando ottiene il diniego della propria domanda. Il primo contatto è sempre delicato, per la presenza sicuramente di pregiudizi rispetto alla psichiatria, per una percezione di eccessiva gravità, parlando di psichiatra, o anche per il timore che il colloquio psichiatrico abbia una qualche valenza di tipo giuridico. Le richieste non sono sempre coerenti, per così dire, non riguardano sempre la salute psichica dell'interessato, ma più frequentemente riguardano l'aiuto per il lavoro, un aiuto economico, per una tutela, e tantissime volte riguardo alla salute fisica. E anche a questo punto si apre un'altra domanda, cioè quanto possiamo intervenire terapeuticamente su un disagio senza di fatto prendere in considerazione anche le cause, le richieste di base della persona, che tante volte sono proprio ciò che determina il loro disagio. All'arrivo l'utente ha a disposizione la nostra equipe, quindi il medico psichiatra, lo psicologo, un educatore professionale e, quando si tratta di ricovero, anche un infermiere e un assistente sociale. Accedono al servizio richiedenti asilo o rifugiati che abbiano qualche tipo di problematica psichiatrica. Gli interventi che vengono proposti cercano, diciamo, di tenere presente la specificità della persona, sia dal punto di vista etnico che della sua condizione. Le prestazioni che forniamo sono le valutazioni, sia dal punto di vista psicodiagnostico che neurocognitivo, l'impostazione quando necessaria di una terapia farmacologica e interventi di tipo psicologico o di valutazione e sostegno, oppure una vera e propria presa in carico di tipo psicoterapico. Quando la persona accede invece al ricovero, vengono anche in aggiunta fatte delle valutazioni del profilo di funzionamento e vengono forniti quindi interventi psicoeducativi riabilitativi. La diagnosi viene fatta attraverso il colloquio clinico, l'osservazione diretta, il raccolto anamnestico e anche la raccolta di informazioni da parte del case manager, di chi accompagna la persona, che può avere che ha un punto di vista diverso, perché ha informazioni della persona nel suo ambiente di vita e quindi anche rispetto alle sue dinamiche interambientali e interrelazionali. E poi utilizziamo interviste semistrutturate e dei test. Come potete immaginare, la prima, diciamo, ci sono una serie di difficoltà, la prima dei quali è la barriera linguistica spesso. sia per la scarsa conoscenza o la non conoscenza della lingua, oppure anche quando la conoscenza c'è, per delle difficoltà, diciamo, nella decodifica simbolica, il significato di alcune metafore, di alcuni sintomi che non sono gli stessi nelle diverse culture. I nostri strumenti, alcuni dei nostri strumenti sono suscettibili di questa barriera linguistica. Per esempio la SCID che utilizziamo, un'intervista semistrutturata per la valutazione dei disturbi psichiatrici principali o degli aspetti di personalità, si basa su un colloquio clinico, sulla comunicazione verbale, quindi è sicuramente influenzata da questa risente, ecco, di questa barriera. Per quanto riguarda invece la valutazione cognitiva, utilizziamo il TIV, che è il test di intelligenza non verbale, e che quindi ci permette di superare questo bias. Viene utilizzato in tutti i soggetti che hanno qualche tipo di barriera linguistico, appunto, o anche sensoriale. Viene utilizzato, per esempio, anche per i non udenti. Come è già stato detto, spessissime volte i sintomi che vengono portati dalla persona sono sintomi di tipo somatico, relativi al corpo, probabilmente proprio perché sono più oggettivabili e anche meno stigmatizzanti. Qua vi ho elencato una serie di espressioni somatiche che sono associate alla depressione nelle diverse culture. Come vedete, sono tutte proprio appunto lamentele rispetto a qualche tipo di disturbo fisico, più orientate verso il cervello in Messico, quindi mal di cervello, il cervello che le esplode, o invece più verso il cuore in Pakistan, quindi mi fa male il cuore, dolore al cuore. Interessante che diciamo, in Vietnam tutte queste lamentele, mal di testa, mal di schiena, dolori alle braccia, di fatto sono una modalità di espressione della depressione che non c'è solo nei pazienti stranieri in realtà, ma anche tante volte in una popolazione specifica di pazienti italiani. Per esempio negli anziani spessissimo la depressione si esprime proprio anche lì attraverso il corpo, delle lamentele somatiche. Le diagnosi più facilmente intercettabili sono quelle di S1, quindi per disturbi psichiatrici principali, per esempio le psicosi oppure disturbi dell'umore. Questo perché quanto più la malattia è endogena, ovviamente tanto meno risente di bias culturali. Molto più difficile invece la diagnosi ovviamente su S2, quindi dei disturbi di personalità. Le due diagnosi che più frequentemente riscontriamo o diciamo diagnostichiamo alle persone sono il disturbo post-traumatico da stress e il disturbo dell'adattamento. Vi ho messo i criteri dei due disturbi, che però penso che tutti conosciamo. Comunque, il disturbo post-traumatico da stress si caratterizza quando la persona è in qualche modo ha vissuto o assistito o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno rappresentato la minaccia di morte o la morte proprio o la minaccia dell'integrità della persona o di qualcuno che gli sta molto vicino. Questo evento viene rivissuto dalla persona in modo disturbante attraverso ricordi, sogni, immagini, flashback. Quindi la persona tenta di evitare quindi i pensieri oppure situazioni, luoghi o conversazioni che hanno a che fare con l'evento. L'evento in qualche modo però influisce negativamente sulla persona, che si trova ad avere un'immagine negativa di sé e degli altri, quindi a pensare anche di avere una qualche responsabilità nell'evento, quindi sentimenti di colpa o al contrario di accusa, perde molti dei suoi interessi, fatica a provare emozioni positive, quindi come la gioia, la felicità, ed è invece pervasa da emozioni negative come la paura, la rabbia, la vergogna. E c'è un'iperattivazione, un iperarousal, quindi un'ipervigilanza con risposte di allarme esagerate, spesso irritabilità o scoppi di collera e difficoltà sia nella concentrazione che nel prendere sonno o nel mantenere il sonno. L'altro disturbo è il disturbo dell'adattamento, in cui invece si ha l'insorgenza di sintomi emotivi o comportamentali entro 3 mesi dall'insorgenza di un fattore stressante. I sintomi sono clinicamente significativi, quindi disturbanti per la persona, spesso sproporzionati rispetto all'evento che li ha causati e influiscono comunque sulla su aree di vita significative della persona, e possono manifestarsi con umore depresso o con ansia o con disturbi della condotta o con tutte queste cose. Chiaro che questi i criteri che vi ho appena riportato sono i criteri del DSM-5, il manuale diagnostico utilizzato in psichiatria, che diciamo per lungo tempo ha un po' trascurato gli aspetti culturali, e sicuramente le diverse categorie sono state pervase soprattutto dalla cultura occidentale. Già nel DSM-4 però c'era un'appendice dedicata alle sindromi culturali, e nel 5 viene proprio anche fornita, invece abbiamo a disposizione un'intervista per l'inquadramento culturale, un'intervista semistrutturata con 16 domande mirate a esplorare l'esperienza dell'individuo, quindi come la domanda che prima ci siamo posti, come l'individuo percepisce il proprio problema, anche come la sua rete sociale vede questo tipo di problema, il ruolo del background della persona, quindi della comunità, dei caregiver, della religione, cioè questo background rappresenta un sostegno per la persona, quindi un elemento di resilienza, oppure invece una barriera all'espressione di questi sintomi, quindi anche alla richiesta di assistenza e di aiuto. È particolarmente importante questa intervista nel caso in cui ci siano grandi differenze culturali fra il clinico e l'individuo, e anche secondo me soprattutto quando si osserva lo scarso impegno della persona che abbiamo già nominato prima, quindi capire il significato di questo scarso impegno, se si tratta effettivamente di un impegno mancante o di altro. Prima di iniziare, sicuramente è rilevante l'orientamento della persona, e quindi andare a esplorare con lui quali sono i suoi preconcetti rispetto a una possibile valutazione o presa in carico psichiatrica, lavorare sui pregiudizi, informare e dare anche tempo alla persona di fare la propria scelta. Il rapporto medico-paziente che si struttura in questo caso è molto delicato, perché non è solo un confronto fra due individui, come è sempre, ma diventa anche un confronto proprio fra due culture. La terapia che noi mettiamo a disposizione è la farmacoterapia, cercando anche in questo caso di tenere presente la specificità delle persone, genetica e biologica. Vari tipi di psicoterapia e, quando necessario, il ricovero, che viene attuato alla Residence Bonardi, che è un'unità psichiatrica del Fatebene Fratelli, dove appunto io lavoro. Questo ve l'ho già accennato, però per ribadire l'importanza dell'orientamento e anche soprattutto della condivisione del progetto con il paziente. Al momento, nel progetto che ormai è diventato appunto una collaborazione, sono stati inseriti 40 utenti dal 2011 ad oggi, la quasi totalità, diciamo, maschi, 38 maschi e solo 2 femmine. E qua vedete le nazionalità, una netta prevalenza di pazienti, di utenti nigeriani, a seguire Mali, Pakistan e Gambia. La maggior parte dei pazienti erano pazienti giovani, intorno ai 19 anni, comunque 18 pazienti su 40 sono sotto i 25 anni. L'età minima è appunto 19 e l'età massima che abbiamo invece contratto è di 49. Gli utenti hanno usufruito dei servizi di cui vi dicevo prima, solo 5 hanno, diciamo, necessitato di un ricovero, sono state molte invece, 23 su 40 le valutazioni psichiatriche, con anche impostazioni di terapie farmacologiche. Le diagnosi effettivamente che abbiamo posto con più frequenza sono le due che vi ho nominato, quindi disturbo post-traumatico da stress e il disturbo dell'adattamento. Ci sono stati anche rari casi di psicosi e disturbi di personalità, e di conseguenza la terapia impostata è stata soprattutto una terapia con antidepressivi, soprattutto serotoninergici, e moltissime le terapie utilizzate a scopo ipnoinducente, proprio perché la frequenza dei disturbi del sonno che si riscontrano. Il disagio psichico nei migranti è ormai un fenomeno trasversale che interessa moltissime figure professionali. Per questo è sicuramente importante un'opera di sensibilizzazione e anche di formazione. Alcune, diciamo, linee guida che abbiamo identificato: l'importanza di un rapporto clinico basato sull'evidenza, soprattutto nei primi momenti del contatto, quindi non tanto sull'interpretazione. Riconoscere i limiti delle psicoterapie, degli interventi che abbiamo a disposizione. Riportare la centralità dell'intervento sul soggetto, anche con appunto un ritorno alla narrazione autobiografica. Cercare di trovare un giusto equilibrio fra l'integrazione nella cultura ospitante e invece il mantenimento della propria specificità etnica, e fornire delle risposte che siano integrate, lavorando sempre attraverso un'equipe. Grazie.
Grazie alla dottoressa Lafranchi, che ha aperto questa seconda parte, che dopo il quadro metodologico teorico di riferimento della prima parte è passata alle esperienze territoriali e alle pratiche descritte.